ho bisogno di volare.
Ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, pubblico dell'auditorium di Radio Popolare, una buona serata, una serata dedicata al punk. Quello che avete appena ascoltato era Noise, il suo...
Devi dire Noise.
Adesso...
Noise per gli amici.
Vabbè, Noise, progetto solista di Noise dei Pancreas, e oggi è una serata particolare. Perché, insomma, parliamo di punk e lo facciamo solo con delle anteprime, perché Noise stasera presenterà il suo primo disco Inutile, di cui puoi dire il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato?
Per usare questo, sì, la canzone era Plexiglass, che è uscito un video lyric settimana scorsa, lo trovate su YouTube, la canzone su tutte le piattaforme.
Bravo, sei preparato, sei il titolo della tua canzone, il disco si intitola Inutile e uscirà settimana prossima,
il 19,
19, venerdì 19 gennaio. Mentre il venerdì dopo, il 26 di gennaio, uscirà un libro intitolato Provincial Punk di Eddie Kermit Toffoli, che è al telefono con noi, credo, giusto? Pronto Eddie, ci sei?
Sì, ciao a tutti e un saluto agli ascoltatori di Radio Popolare.
Ecco, ti saluta tutto l'auditorium, ascoltatori e ascoltatrici ti salutano anche da casa. Eddie, allora, un libro sulla tua esperienza da pioniere del primo punk italiano, è quello che uscirà il 26 gennaio.
Sì, sì, uno dei tanti libri sull'argomento che stanno uscendo in questi ultimi anni.
Ecco, allora, raccontaci intanto, per chi non ti conoscesse, qual è la tua storia da artista e parte della scena punk italiana.
Beh, la mia storia è quella di tanti ragazzi della mia generazione, adesso io ho 60 anni, e è successo che nel dicembre del 78 ho sentito un disco dei Sex Pistols, prima che finisse la canzone io ero diventato punk irrimediabilmente. Il resto è venuto da solo ed è successo tutto molto in fretta, quando poi col mio primo gruppo, ancora a 16 anni, abbiamo suonato con i gruppi del Grid Complotto di Pordenone, che è a 60 km a sud di Gemona del Friuli, da cui vengo io. Poi nell'80, ai primi mesi dell'80, al Festival Punk di Treviso abbiamo suonato sul palco con le Candegina Gang, gli X-Rated e altri gruppi della Cramps di Milano, che sono arrivati con una curiera. Per noi era una cosa incredibile, per noi ragazzini, vedere che dei gruppi punk potevano disporre di una curiera messa a disposizione per loro dalla casa discografica. E poi a 17 anni siamo stati contattati da Claudio Sorge, che scriveva su Rockerilla, che ci ha trovato un produttore per produrre un LP insieme ad altri due gruppi. Quindi io già a 18 anni avevo già fatto tante di quelle cose che non mi rendevo neanche conto, neanche io, insomma.
Senti, Eddie, tu vieni dal nord-est, no? Hai parlato di Pordenone, di quella zona, una zona da cui, insomma, il punk ha avuto una bella scena, quell'area.
Sì, sì, Pordenone è stato un fenomeno veramente particolare, e nella sua stranezza, nella sua anomalia, è stato qualcosa di veramente fondamentale, di veramente significativo. E sì, è uno dei motivi per cui ho scritto questo libro, è perché la mia storia qui nel nord-est, nelle zone di confine con la Jugoslavia, la storia è stata molto diversa da quelle metropolitane di Bologna e di Milano. E ero irrimediabilmente provinciale, ma questo ha fatto sì che la mia vita e la mia esperienza siano state diverse da quelle, insomma, più conosciute delle metropoli. E per questo ho scritto Provincial Punk, ecco.
Eddie, senti, un'altra storia di provincia importante per la storia del punk italiano è sicuramente quella dei Kina, una storia, insomma, di una provincia diversa dalla tua. Mi chiedo, ti è mai capitato di incontrarti, di parlare con loro, di scambiare delle esperienze, appunto, di storie di punk di provincia, di quella fine degli anni 70, inizio anni 80?
Con i Kina no, devo dire. Forse si sono formati un po' di tempo dopo, quando io ho perso un po' i contatti con la scena. Perché all'inizio in realtà eravamo pochissimi, adesso tutti erano punk, però in quegli anni era un po' diverso, eravamo veramente pochi. E forse per quello avevamo un grande desiderio di contattarci, scrivendoci lettere naturalmente. Io ho fatto anche una fanzine nel 78-79 fino all'80 e mi ricordo che ho scritto 50 lettere a dei punk, ho ricevuto 52 risposte. Questo per dire che l'interesse e il desiderio di entrare in contatto l'uno con l'altro era forte. Io mi ricordo molte realtà di Roma, di Napoli, di Bologna soprattutto e anche di Milano, però coi Kina non ho avuto l'opportunità, e con molti altri non ho avuto l'opportunità di entrare in contatto perché i canali erano pochissimi.
Come dici te, insomma, eravate pochi all'inizio e mi viene da chiederti quali erano i posti, quali erano gli spazi in cui potevate suonare. Oggi siamo in una radio, siamo in diretta radiofonica, insomma il punk è un qualcosa che è entrato dentro anche la cultura in qualche modo mainstream, alcuni artisti fanno anche sì, grandi festival. All'epoca mi immagino che non era proprio così.
Esattamente, non era proprio così, però c'erano delle realtà. A parte noi, che qui a Gemona del Friuli eravamo nell'epicentro del terremoto che c'è stato nel 76, ha provocato più di 1000 vittime, quindi siamo rimasti in mezzo alle macerie per i 5-6 anni dopo e siamo stati dominati dalla logica della ricostruzione, chiaramente, che dava la priorità alla ricostruzione su tutto il resto. Però c'erano parecchie radio libere, era l'epoca delle radio libere a quei tempi. In un paese di 12.000 abitanti come Gemona c'erano due radio private, una radio area popolare, fra l'altro, e a Udine c'era, che c'è ancora, Radio Onde Furlane, che era una radio alternativa. C'erano le radio alternative, e c'era anche una bella discoteca, discoteca rock, chiamata Rocktonda, dove ho potuto vedere anche qualche bel concerto punk dell'epoca, insomma, e anche al Palasport a Udine ho potuto vedere i Divo, i Ramones, i Damned e i gruppi nei loro anni magici, ecco.
Il libro si intitola Provincial Punk, quindi insomma dai molta importanza a questa questione della provincia. È cambiato vivere in provincia rispetto alle storie che tu racconti della tua gioventù, o comunque la provincia è ancora un luogo particolare del nostro paese?
Beh, diciamo che internet ha un pochino omologato le città e i paesi rispetto a una volta. A quei tempi c'era un isolamento incredibile e anche una mentalità peculiare qui, al punto che io con la mia bandiera inglese cucita sul cappotto rischiavo la vita ogni volta che entravo in un bar, non sapevo se potevo uscire con le mie gambe. Non perché era una bandiera inglese, ma perché era una provocazione che era intollerabile nel conformismo, nella mentalità dell'epoca. Anche il modo di vivere, di lavorare nei cantieri e di pensare la realtà adesso è un pochino più omologato, perché con i social media ci si trova tutti nella stessa situazione, si ha accesso alle stesse novità. Qui le cose invece al tempo arrivavano molto molto dopo.
Ecco, ma questa cosa qui dei social media, che come dici te un po' omologano, non toglie un po' di magari anche di particolarità poi alle storie come la tua? Cioè, se tu fossi oggi un sedicenne che ha accesso ai social media, avresti fatto le stesse scelte che avresti fatto 40 anni fa?
No, guarda, io ho notato che quando ho raccontato alcuni di quegli episodi di cui tratto nel libro, li ho raccontati a dei giovani di 20 anni o meno, non mi credevano, non credevano che il mondo potesse essere come io glielo raccontavo. Quindi effettivamente il mondo è cambiato veramente tanto, ed è cambiato forse ancora di più nelle province. Sì, voglio dire, certe cose che racconto e che ho vissuto adesso non vengono credute dai giovani, perché non pensano che siano reali, ecco, quelle situazioni.
Eddie, senti, tra un attimo poi ci salutiamo, il libro deve ancora uscire, quindi insomma ricordiamo il 26 gennaio, giusto?
Sì, uscirà per Goodfellas. Sì.
Senti, se tu dovessi dire, chi è che dovrebbe leggere questo libro secondo te?
Ma io l'ho scritto come un romanzo, quindi chiunque possa essere interessato a sapere come viveva un giovane ribelle diciottenne 40 anni fa nella provincia italiana può essere interessante. Poi non parla soltanto di musica, il libro racconta delle avventure di lavoro, le esperienze con le droghe, le risse, i centri sociali, le radio libere, il terremoto, come ti dicevo, i cantieri, gli anni di piombo, e quindi può essere interessante per chiunque vuole vedere qualcosa di quell'epoca lì, di come si viveva, o anche per i nostri coetanei che vogliono ridere ripensando a com'era la vita a quei tempi.
Ma nelle risse le prendevi o le davi? Io le ho sempre solo prese quando ho fatto le risse.
Ma guarda, avevo una buona falcata e sono riuscito a sottrarmi parecchie volte. Diciamo che quei personaggi, quando li incontravi da soli e sobri durante il giorno, non erano tanto pericolosi. Quando invece giravano con i vespini in 7-8 e un po' ubriachi, allora era meglio tagliare la corda.
Ma senti, in quella zona lì, in quel territorio lì, avete mai avuto anche confrontazioni da punk con i neonazisti?
No, qualcosa del genere non c'era. E no, diciamo che i ragazzi comuni, quelli che poi sono stati chiamati paninari, qualunque dei nostri coetanei normale ci vedeva male ed era pericoloso. Quelli che ci tolleravano con buon'aria a sufficienza erano gli ex sessantottini, tutta l'area di giovani di sinistra che hanno vissuto il 68 e ce lo facevano pesare, avendo qualche anno più di noi, però ci tolleravano con una divertita condiscendenza.
Senti, un'ultima domanda prima di salutarti. Altre persone della scena che facevano parte con te di quella prima esperienza punk, li incontri ancora in giro, parli ancora di punk, fanno ancora musica, scrivono ancora, cioè sono ancora attivi e attive?
Beh, diciamo, gli altri che hanno suonato con me nei Mercenary God, che è il gruppo più conosciuto, quelli fanno ancora musica, come la faccio anch'io, che poi negli anni 90 ho scritto, ho lavorato come autore, tuttora vivo di musica, quindi per qualcosa ne è venuto fuori, ecco. Tutti gli altri, ogni tanto risento qualcuno, Pancrazio, che è stato un pioniere dei centri sociali a Udine, è sparito dalla circolazione, e tanti altri personaggi sono spariti, specie quelli della prima ora.
Eddy, grazie, ti salutiamo, grazie per essere stato con noi e un applauso dall'auditorium di Radio Popolare.
Grazie a voi, grazie mille.
Allora, Nuaz, riprendi la chitarra, cosa fai? Facciamo un altro pezzo subito o...
Tanto come vuoi, facciamo quello che vuoi, sono qua a disposizione.
Intanto ricordo, 26 gennaio, Provincial Punk, edito da Goodfellas, di Eddy Kermit Toffoli, l'abbiamo presentato Aurora, invece di 19 gennaio,
esatto,
Inutile.
Esatto, esce il disco Inutile, River Tale. Però volevo dirti che noi Kina li abbiamo conosciuti, Paletta li ha truffati. Perché
come li ha truffati? Scusa, adesso faccio l'intervista di come Paletta
li ha truffati perché
Kini.
Suonavamo a Leoncavallo e suonare per ultimi... Era
una fregatura dire
finire perché
all'alba.
Si suonava alle 3 di notte,
certo.
E allora lui ha fatto l'estrazione. Lui mi ha detto: non ce la sentiamo di suonare dopo di voi, cioè voi siete proprio un gran gruppo, ma non ci sono cascati. Hanno detto: facciamo a sorte. E lui con i bastoncini,
allora, aspetta,
uno lungo, uno
allora,
corto,
aspetta.
So che li ha truffati. Non
c'è
mi
Paletta
come.
Che dice che non l'hai spiegata bene, quindi casualmente il Paletta è qui, ho un microfono
qua,
e casualmente Paletta ci spieghi?
Caspiterina, intanto un saluto a tutte le ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare e a tutti voi che siete qua all'auditorium e soprattutto a Noise che presenterà le sue nuove canzoni.
Caspiterina.
No, era successa questa cosa che dovevamo suonare a Leoncavallo, eravamo Pancras e Kina più altri gruppi, però a Leoncavallo di solito si finisce molto tardi, ma non molto tardi, molto tardi. Quindi tutti avevano il terrore di suonare per ultime, perché voleva dire suonare alle 2 di notte. E niente, i Kina hanno detto: no dai, suonate voi per ultimi, siete in Milano. E noi abbiamo detto: no dai, voi siete nati molto prima. Beh, abbiamo fatto la pagliuzza e niente, ho fatto io le pagliuzze.
Comunque, quello che ho detto io, comunque, sembrava che l'avevo detto male invece.
Comunque a Leoncavallo si finisce tardi perché si inizia tardi, semplicemente questa è la logica. Se iniziasse prima, si finirebbe prima, sono d'accordo. Comunque Nuaz, direi fuoco alle polveri e facciamo ascoltare un altro brano da Inutile.
Sì, allora il primo brano era Plexiglass, era abbastanza tosto, adesso una cosa un po' più di atmosfera. Il pezzo si chiama Margarita, anche di questo è uscito un video che trovate dappertutto e adesso ve la facciamo dal vivo. Datemi il tempo di appoggiare tutte le cose.
Tu appoggia le cose, intanto ricordo siamo in diretta su Radio Popolare dall'auditorium, da Via Olearo al numero 5, Noise ci presenta Margarita.
Al basso zio fa salto di corda.
sensazione di una festa già finita. È solo un'impressione o è la cruda verità? Tutto quello che puoi fare è sfogliare un margarita. La tequila con il sale toglie ogni ambiguità. Come disse il gran poeta, ubriacati di tutto.
Ubriacati di tutto.
E che sia vino, che sia sesso, ubriacati con gusto.
Con tutto.
E se al risveglio il giorno dopo non è certo un bel aspetto.
Ubriacati di brutto.
Non c'è nessuno di innocente al di là di ogni sospetto. Chi sei? Quello che vede sempre oltre all'apparenza. Ho capito chi sei. Quello che non si arrende all'evidenza. Ho capito chi sei. Quello che non ha mai abbastanza. Ho capito chi sei. Quello che dai, metti l'ultima DJ. Come disse il gran poeta, ubriacati di tutto.
Ubriacati di tutto.
Che sia vino, che sia sesso, ubriacati con gusto.
Con tutto.
E se al risveglio il giorno dopo non è certo un bel aspetto.
Ubriacati di brutto.
Non c'è nessuno di innocente al di là di ogni sospetto. Ubriacati di tutto.
Ubriacati di brutto.
Che sia vino, che sia sesso, ubriacati con gusto.
Con tutto.
E se al risveglio il giorno dopo non è certo un bel aspetto.
Ubriacati di brutto.
Non c'è nessuno di innocente al di là di ogni sospetto.
Ubriacati di brutto.
Devi riprendere in mano l'altro microfono. Oltre ad aver truffato Ichina,
non ti vedo.
Giro apposta così ti compaio all'improvviso. Sì, oltre ad aver truffato Ichina, insomma, quanti anni ha che suoni?
Alla fine non tanti per l'età che ho. Comunque,
cioè, quanti anni hai? Partiamo da questa cosa.
Comunque saranno 35 anni, una roba del genere, sì.
Vabbè, comunque, esatto. E perché hai deciso di fare un disco solista dopo 35 anni?
Esatto.
E questa è la domanda.
Perché?
Perché? Esatto.
Perché?
Siamo qua per parlare di questa cosa. Perché?
Guarda, in realtà non lo so con precisione. Credo che sia una specie di crisi di mezz'età, come mi ha suggerito il Gagno. Cioè,
però l'hai passata la mezz'età.
No, sono lì, però arrivo in ritardo. Rock and roll si arriva sempre dopo. Insomma, nella crisi di mezz'età c'è chi non so, si iscrive in palestra, chi compra la moto, chi fa la vacanza. Io ho detto faccio il disco solista, tanto per togliermi questo sfizio. Avevo queste canzoni che mi piacevano, che secondo me meritavano di vedere la luce, per qualche motivo, per la sonorità a volte, per il testo molto autobiografico, non si prestavano a farla con i Pancras, per cui alla fine ho detto vabbè dai facciamolo, no? prima mi sembra il momento giusto.
Però un disco solista sempre con una band, cioè non è che è proprio solista.
No, infatti è un po' un fake che il disco solista, nel senso che...
Cioè ci stai prendendo in giro a tutti,
sì,
cioè
non
volevi più suonare col paletto, hai trovato una scusa.
No, loro sono stati molto carini, molto gentili, Pancras, che mi hanno sempre sostenuto, mi hanno dato una mano, è stata una bellissima cosa. Però dico che è un fake perché avevo queste canzoni, siccome da 35 anni produciamo insieme, produco i pezzi dei Pancras, quindi insomma li costruisco, li arrangio, ho pensato che fare io questo lavoro, avrei corso il rischio di, riproporre delle, degli schemi, delle cose che ho sempre fatto in questi anni. Per cui ho dato i pezzi nudi e crudi a questo gruppo di lavoro che è molto vicino a Pancras di Torino, Spazio 211, quindi al nostro fonico Dario Colombo,
che è qua,
che
lo
è qua da qualche parte, e gli ho dato i pezzi nudi e crudi e ho detto arrangiateli voi. Quindi Dario ha lavorato tantissimo a questi pezzi, le chitarre il Principe Davide ha suonate quasi tutte lui, quindi ha fatto un lavoro meraviglioso. Lui è il principe delle chitarre emerse dal suo inconscio e le ha messe tutte sul disco, quindi ha fatto un lavoro assolutamente bellissimo. C'è anche Marco Basiletti, insomma hanno lavorato tanto, un bel gruppo di persone hanno lavorato a queste canzoni, quindi solista sì, ma con una grande collaborazione.
Invece l'omino lì dietro non ha fatto un cazzo?
No, ha suonato la batteria anche l'omino lì dietro, sì, l'omino lì dietro l'ho dopo scontato, scusate, lui è Gagno sempre dei punk, si è fatto l'applauso che ci tiene.
Ha chiamato anche lui insieme a Kina, dichiarandosi offeso perché te lo sei dimenticato.
Anche stamattina non ti ho presentato?
No, adesso cioè, mi ha mandato un WhatsApp adesso, ah, okay, okay, si è dimenticato vabbè. Di me. Vabbè, presentaci un po'.
Il basso
bene.
Del disco l'ha suonato Dario Colombo, mentre dal vivo Lorenzo Dio fa salto di corda.
Che l'hai presentato? Raccontaci un po' questa tua prima esperienza con questi, a parte il Gagno che lasciamo un attimo da parte visto che ci suoni da una ventina d'anni assieme, con questi altri due, com'è avere un chitarrista e un bassista
che
diverso?
Che ne so, è la prima data che faccio,
al solito, capito? Cioè,
è la primissima data che faccio, non lo so, bello, bello, devo dire che propormi dopo 35 anni come chitarrista della band, come cantante, come headliner, non so come cacchio si dice, però mi mette una certa ansia avere loro vicini che mi sostengono, di sicuro mi dà un grande aiuto, insomma sono molto contento di averli qua con me, non sarei qua senza di loro.
Vabbè, torniamo al disco Inutile, cioè, un titolo sai così,
ma
disco
inutile per tanti motivi, uno che volevo fare questa cosa, questa crisi di mezza età per me voleva anche essere una vacanza da quello che è il mio lavoro da musicista. Ovviamente è una cosa meravigliosa quando tu del tuo lavoro, della tua passione riesci a farne un lavoro, però è anche vero che quando diventa un lavoro, come tutti i lavori, ti porti uno zainetto di responsabilità, impegni, aspettative, e volevo tornare a fare un disco solo per il gusto di farlo, cioè solo per fare delle canzoni che mi piacevano senza nessuna aspettativa, senza che dovesse produrre un qualsiasi risultato, quindi inutile in questo senso, inutile nel senso pratico, materiale della parola, anche se assolutamente fondamentale ed essenziale per la mia anima e la mia voglia di fare questa cosa.
Quante tracce
grazie,
ha il disco?
Grazie, grazie. Vuoi fare l'applauso? Fagli fare l'applauso.
Applauso, così è chiamato, così lui è felice.
Così prendo fiato.
Vabbè, possiamo far parlare anche loro se vuoi.
Sì, certo, beh, certo. Fai pure delle domande.
Anzi, è la tua prima data al basso dopo che non c'hai neanche suonato sul disco, come ti trovi a suonare col Nuas? Aver provato le prove?
Ma io mi trovo molto bene, sinceramente, sono stato ingaggiato, diciamo, dalle conoscenze comuni, mi hanno fatto sentire pezzi, mi sono piaciuti subito, ho detto boh, figata. Alla prima prova ci siamo trovati, vabbè, con Davide suonavamo già tipo 15 anni fa insieme e niente, sono molto contento, speriamo che vada avanti per un bel po'.
Devi dire anche che Noise è molto bravo.
Vabbè, adesso proviamo col chitarrista. Vediamo un po'.
C'erano tutte quelle cose. Arrivo, Davide.
Davide, come ti sei trovato a lavorare con Noise?
Molto bene, no, in realtà molto bene. È stata una continua contaminazione reciproca.
È bravo?
Sì, no, è molto bravo.
Sì,
abbiamo discusso parecchio, in realtà. Ah. Perché lui ha i suoi gusti, io i miei, però abbiamo trovato un punto di incontro comune che ha fruttato, direi, a questo punto.
E col Gagno?
Col Gagno, io, amore a prima vista.
Va bene, allora, adesso rendiamo tutto più frizzante e faccio fare una domanda a Nuas dal paletta.
Evviva, così? Non vedevo l'ora.
Esatto.
No, beh, ma sono contento che mi fate voi le domande, perché oggi già ho fatto una figuraccia pazzesca.
Ma sei stato bravissimo.
Ho fatto la conferenza stampa, siccome si parla di me, della mia vita, nelle canzoni c'è mia figlia, mio padre, mi sono commosso e mi sono messo a piangere, una figura di merda pazzesca.
No, 35, sei stato bravissimo.
35
dai,
anni
Nuas,
di
su.
Punk buttati nel cesso. Via.
Sei stato bravissimo. Allora, io dico da paletta dei Pancras che per noi Pancras, parlo io e il Ciba, comunque insieme a Nuas siamo stati fondatori dei Pancras, così avere una persona come Nuas è una colonna portante. Senza di lui non faremmo mai niente, non avremmo mai fatto niente, e lui aveva una voglia di fare questo, di fare questa esperienza, e sono veramente molto contento. Poi mi girano un po' le palle perché il bassista che c'è da parte è molto più bravo di me, quindi devo guardarmi alle spalle. Però no, no, però, però devo ammettere, devo ammettere che Nuas è una delle Noise, è una, diciamo Noise, non quello di 105.
Con questo progetto è Noise, però
questo progetto è Noise, però ognuno può chiamarlo come vuole. Allora, io penso che sia una delle persone che amano veramente la musica e si merita tutto il rispetto, soprattutto da noi Pancras, e spero che non vada troppo bene, perché sennò noi smettiamo di suonare.
No, ma poi porco cane, ti ho detto che ero contento che facevate le domande voi per non farmi commuovere. Se infatti, mi dici queste
comunque,
cose, porca miseria.
Comunque, avevo chiesto di fare una domanda, ha fatto un elogio tipo funebre, ma non è morto. E qui
porco
voglio
cane,
dire,
cioè, anche
ha
te,
parlato
oh.
al passato, tipo. Insomma, un po' che... gli vuoi fare una domanda? Gli vuoi fare una domanda? Fagli una domanda.
Nuas, cosa ne pensi della scena punk di Pordenone?
Scusate, ridiamo perché questa è la domanda che noi odiamo da sempre di più noi punk, la
scena,
volte che ci chiedono la scena punk. Però di Pordenone parlavano prima del Great Complotto.
No, ti faccio una domanda seria. Allora. Noise, cosa hai provato a fare questo tuo progetto solista senza avere da parte a me il cipa che ti rompevano i coglioni? Ti sei sentito libero?
No, sì, come ho detto prima, in realtà è stato un lavoro molto diverso, mentre con i Pancras lo facciamo proprio fisicamente vicini, ci vediamo tutti i giorni, litighiamo, scazziamo, in questo caso molto del lavoro l'ho fatto fare a loro in maniera indipendente, io manco c'ero quando facevano certe cose, che poi ovviamente le valutavamo insieme, le discutevamo, litigavamo, però quindi è stato diverso, ero libero perché ero a casa mia mentre loro lavoravano, più libero di così era al massimo.
Comunque non c'è niente di male a piangere, te lo volevo dire prima.
Sì,
cioè,
no,
senso...
capito, ma il punk è il punk duro.
Ma... poi dopo possiamo anche un po' superare questi stereotipi, punk
sì,
duro,
no,
uomo
sì,
che non piange, eccetera, eccetera. Direi che possiamo suonare ancora.
Sì, va bene, allora direi che facciamo Magari Smetto. Magari Smetto esce tra pochi minuti. Perché a mezzanotte su tutte le piattaforme.
E quindi una super gigante prima.
Una super anteprima, e ci sarà anche un video. Ma lo vediamo il video? O no,
no, era solo
per i giornalisti, voi non contate niente.
No, il video è un'anteprima.
No, va bene. Cioè, comunque domani lo potete vedere su tutte le piattaforme. La canzone si chiama Magari Smetto ed è questa qua.
Bisogno di nessuno per stare dritto, anche se bevo tutta notte, io ce la faccio, non ho bisogno di rumore, puoi stare zitto, che faccio già casino io, magari smetto.
Sorry.
Ascoltatori e ascoltatrici, questa è Radio Popolare. Noise, la presentazione del suo disco più o meno solista, come abbiamo detto.
Io non riesco più a parlare, basta. Sì, guarda, è troppo faticoso.
Guarda, abbiamo ancora 22 minuti e 25 secondi.
Lo farò tutto io.
No, sei te il protagonista di questo, in questo momento. Abbiamo ancora una canzone da ascoltare, quindi insomma, ancora un po' di parlare. Quindi facciamo così, ti metto a tuo agio.
Ok.
Smettiamo di parlare del disco meno, visto un po'. Parliamo in generale della tua carriera, visto che hai anche una lunga carriera radiofonica.
Così mi metti proprio a mio agio.
Vabbè, nel senso, così almeno non ti faccio parlare di come stai.
Lunga carriera radiofonica che non c'è più da tanti anni.
Però
devo dire che la
ricordiamoci che abbiamo anche condotto un programma assieme su Radio Popolare.
Qua Radio Popolare, sì, è vero, hai ragione. Però è forse una delle cose che mi manca di più. Perché...
E c'era Paletta, ti ricordi che faceva la rubrica degli sport?
Sì, mi ricordo.
Il terzo tempo.
Sono rincoglionito, ma non così tanto.
Sai, no, con gli anni che passano, no, magari no, ti sei dimenticato.
Hai ragione. E no, sì, ho fatto radio per un bel po' di tempo, a Radio Lupo Solitario soprattutto, dove c'eri anche tu. Ho fatto anche lì la direzione artistica. È stata un'esperienza meravigliosa, anche perché il successo di quella radio era assolutamente incredibile, cioè veniva ascoltata in quegli anni più delle radio mainstream, tipo anche Radio DJ, tant'è che andava nella classifica delle radio più ascoltate d'Italia, tipo nei primi, non so, 10-20 posti, e si sentiva solo nella provincia di Varese. Già Legnano era difficile, cioè dovevi piazzare la radio in punti proprio tattici,
sì,
della casa.
Sì, ma anche a Samarate, da dove trasmetteva, era difficile sentirla,
eppure era un successo assolutamente incredibile in quegli anni. Di quegli anni, secondo me, bisognerebbe farci un libro, una storia, raccontarla, perché per un piccolo periodo devo dire che noi abbiamo in qualche modo vinto una battaglia, cioè l'alternative, la controcultura funzionava meglio del mainstream, senza passare per le radio, senza andare in televisione, e la gente andava ai concerti. È stato un periodo assolutamente meraviglioso. Poi, come al solito, i grandi, ricchi, potenti, le multinazionali vincono sempre, si sono mangiati tutto.
Potresti scrivere un libro che si chiama Provincial Punk. Ne hai sentito, sì, parlare prima?
Può per darsi caso. Però lo vuoi fare anche tu, perché dobbiamo discutere.
No, è più che altro l'hanno già fatto parlando di Pordenone, quindi almeno dobbiamo trovare un altro titolo. Però quella scena, cioè oltre a Radio Lupo Solitario, i Pancras in quella zona tra la provincia di Milano e Varese, non eravate proprio da soli anche?
No, poi da lì sono venuti fuori un sacco di cose, le porno riviste su tutte della provincia di Varese, poi c'erano gli Impossibili che erano di Paraviago come noi, la Scala di Fiura, ne sono venuti fuori un sacco di quei gruppi lì, e è stato meraviglioso. Alcuni sono nati proprio perché funzionava la cosa, no? Pancras funzionava bene, porno riviste andavano forte, per cui l'hanno fatto un po', passavi il termine, per seguire il trend, per seguire la moda, oggi si direbbe trend, e quindi quando, diciamo, questa moda è passata si sono sciolti come neve al sole. Invece chi ha iniziato a farlo proprio perché ci ha sempre creduto e continuava a crederci è ancora qui, quindi alla fine siamo rimasti sempre noi.
Senti, anche prima con Eddie abbiamo parlato degli spazi, no? Quando è la prima volta che hai suonato con i Pancras, ti ricordi?
La prima volta che ho suonato con i Pancras era a una festa di laurea. Giusto, festa di laurea del vecchio chitarrista dei Pancras. Io ero con loro da tipo 3 giorni, una cosa del genere, e mi hanno detto: però prendi la chitarra, vieni. E mi ricordo che ho fatto disgusto totale. Questo, mi ricordo anche questo. Ma invece è andata meglio del Gagno, che è il primo concerto dopo una settimana che provava con noi. Gli abbiamo detto: vieni a suonare per Genova. Cosa che era?
I 6 mesi dal G8. Vieni, dai, hai preparato questi pezzi per il provino, vieni con noi, una roba piccolina da centro sociale, 20.000 persone in piazza, Don Gallo che arringava la folla al grido di la Costituzione è antifascista, wow.
Insomma, abbiamo fatto un battesimo di fuoco per Gagno. Veramente, dopo una settimana sul palco, 20.000 persone davanti, sì, così, una barzelletta, quindi per me è stata una passeggiata.
E beh, come hai visto cambiarli i luoghi della musica in questi anni?
E sono cambiati i luoghi della musica, ma è cambiata soprattutto la musica, più che i luoghi della musica, il modo di fruire della musica, il fatto che molta parte della musica passa dal digitale piuttosto che dal fisico, in qualche maniera rende tutto più fluido, no? Ti scivola tra le dita, le persone si affezionano molto meno rispetto a prima alle band, agli artisti, tant'è che anche per quello forse fanno fatica i giovani artisti ad emergere. Cioè, una volta ti piaceva un gruppo, noi andavamo, prendevi il treno, andavi a Milano, andavi da Zabriskie Point, ti facevi tutto lo sbattimento, cercavi il disco, lo portavi a casa, il tuo vinile, ti sedevi alla scrivania, lo consumavi quel vinile lì e creavi un'affezione molto forte con quello che avevi appena acquistato. Mentre adesso ti piace qualcosa, vai su internet, sì, bella, bella anche questa, e te la dimentichi.
Però è vero anche che ti permette questa epoca storica di scoprire cose molto più velocemente e facilmente.
Ma sai che non lo so, perché secondo me è troppa scelta, nessuna scelta. Non so chi diceva questa cosa qua, però ci sono tantissime cose che passano molto velocemente, per cui davvero si fa fatica, vedo che c'è fatica a veramente a rendere tuo qualcosa, a farne parte in maniera totale. Devo dire che invece il live è un altro discorso, perché mentre negli anni 90 c'erano degli artisti che potevano comunque, senza saper suonare, senza avere un vero live, comunque fare quel mestiere qua, no? Perché si vendevano i dischi, quindi si riusciva comunque ad ottenere degli introiti da quel punto di vista lì. Adesso non più, perché con internet si guadagna poco o nulla, si vende quasi niente, per cui la dimensione live è diventata molto importante. Quindi c'è una buona fetta di pubblico che resiste, che ha voglia alla fine comunque di vedersi, di toccarsi, di ballare, di pogare, e per quel pubblico lì il live è diventato più determinante forse di prima.
Guccini l'ultimo disco l'ha fatto uscire senza pubblicarlo sui social media, solamente fisico. Significa che si può ancora fare, se vuoi.
Sì, si può fare. Pensa che di solito ti dicono di fare il contrario adesso. Cosa lo fai a fare il disco? Cosa lo fai a fare il vinile? Però noi siamo vecchi, per cui lo vogliamo fare lo stesso.
Inutile, quindi, sarà sia in vinile che in CD?
Sì, io ho insistito per questo, per cui cioè io l'ho fatto per quello, voglio portarmi, far vedere i miei nipotini, guarda questo è il mio disco, il vinile, il CD, volevo proprio fisicamente averlo in casa.
Quindi a casa c'hai tutti i vinili e CD dei Pancras anche?
Tranne quelli, questa è una brutta storia.
Il CIP ha tutto,
per ogni cosa che è uscita ha tutto quanto. Io li porto a casa, però poi capita che, non so, c'è il compleanno, mi sono dimenticato, allora li porto il disco, poi lo riprendo e mi dimentico sempre di riprenderlo, quindi ne avrò due o tre.
Cioè, quindi, cioè, insomma, non è che è colpa dei Pancras, è colpa mia.
Okay, però io a CIP gli avevo detto, mi raccomando, tienimi un titolo per ogni cosa che è uscita dai Pancras.
Quindi stai dando la colpa al CIP.
E lui
adesso
sostiene che non è vero, che tutto quello che c'ha lui è suo e quindi sono fatti miei.
Vabbè, con Inutile cosa facciamo? Te lo teniamo da parte noi,
sì,
per sicurezza?
Sì, lo faccio mettere in cassaforte.
Cioè, un paio di copie di CD e di vinile, così evitiamo che poi lo perdi. Ma vabbè, a parte che il disco non è ancora uscito, però noi guardiamo già al futuro. Quindi fai anche un secondo disco solista poi?
Ah, non ne ho la più pallida idea, davvero, non credo, perché sono davvero molto felice di aver fatto questo disco, ma davvero felice, cioè già solo il fatto che esca, che ci siano queste canzoni, per me è già abbastanza, tutta questa cosa qua è ancora di più di quello che mi aspettavo, quindi io sono già molto molto contento, quindi è difficile secondo me che ne farò un altro, però non si sa mai.
Vabbè, andiamo con un altro brano?
Sì, allora, questa qua era di riserva, per cui...
Pensa che non solo è di riserva, che la sigla la rifai anche.
Addirittura?
Certo.
Mamma mia, che impegnativo qua. Vabbè, questo brano si chiama La dieta di Berlino, ok? E, in realtà nella prima strofa parlo della dieta di Berlino. Quando l'ho scritta ho pensato a mio suocero, che saluto Danilo se ci sta ascoltando a casa, perché parla un po' di chi ama la vita sana, mentre nella seconda strofa parlo del principe Davide
che invece mangia solo degli
hamburger, okay. E che comunque vanno bene tutte e due, se una cosa ti fa star bene, perché non farla?
Assolutamente. La dieta di Berlino, quindi noise.
La dieta di Berlino, sì. Questa proprio non l'ha mai sentita nessuno.
Neanche
esce,
noi.
Esce il 19. Alla chitarra il principe Davi.
Saluto solo ogni mattina. Seguo la dieta di Berlino e con un'aria da sciamano abbraccio i tronchi e mangio anche vegano. Ho eliminato pure i dolci, ho i chakra tutti ben aperti e mi addormento con un mantra nella testa, saltello in giro come fosse un Hare Krishna. E non importa se non serve a niente, io sto bene così.
sto fuori. Io me ne sto fuori.
Dai, tutti insieme. Live pop, sono qua, sono le 21:49 minuti, abbiamo ancora una decina di minuti. Paolo, posso chiamarti Paolo?
Sì, hai fatto Nuas Paolo, no?
Cioè, la vita che ti chiamo così, faccio fatica, cioè, Agostoni mi ha piazzato questa cosa qua all'ultimo e quindi...
Anche dirgli, giovane.
No, giovane no, non glielo dico da tanto tempo. Senti, ma state facendo anche le prove per il live?
Sì, sì, stiamo facendo le prove con il live. Abbiamo tanta fiducia di fare tantissime date. Ce n'è già qualcuna piazzata da qualche parte. A Spazio 211 dovremmo suonare a Torino. Ho sentito parlare di Bologna. Mi piacerebbe fare anche Legnano, perché insomma è la mia città. Quindi, visto che ho fatto questo disco dove si parla tanto di cose mie, mi piacerebbe farle sentire.
Facciamo un appello ai locali di Legnano.
Ci stiamo lavorando col circolone.
Vabbè, infatti ci potevo anche arrivare. Però e quindi oggi è tipo una specie di prova generale. Vedo che presenti la band. Insomma, stai già facendo.
Come sì, se... più che una prova generale, è proprio un battesimo di fuoco, perché non è proprio la cosa più facile del mondo come prima data della mia vita farlo in diretta radiofonica, però dai, se passo questa dovrei passare bene anche le altre.
Senti, allora, abbiamo detto, il disco si chiama Inutile, esce settimana prossima, è stato già presentato con due singoli, giusto?
Sì, Plexiglas, quelli che avete sentito questa sera, tranne La Dieta di Berlino, che è proprio un inedito per voi.
E quanti brani ha il disco?
Quanti brani ha? 10 brani, sì, 10
quindi brani. 4 li abbiamo sentiti stasera, tra un po' ne risentiamo un altro, che così, visto che facciamo una trasmissione circolare che inizia e finisce nella stessa maniera.
La sigla normalmente c'è all'inizio, anche alla
appunto,
fine.
Appunto, per questo, quindi c'è, non è, sei sicuro che non ne hai una quinta da provare a fare al volo così?
Ma così, adesso non le abbiamo provate.
No, scherzavo. No, ma non... Non mettetelo in difficoltà, davvero. Guarda già come gli ha cambiato la faccia.
Non esageriamo, è andata bene fino ad adesso. Stiamo qua, stiamo nel nostro.
Vabbè, senti, chi è che dovrebbe ascoltare questo disco?
Chi è che dovrebbe ascoltare?
Oltre ai tuoi amici e la tua famiglia, le cose così.
Ma guarda, sai che non ne ho la più pallida idea. Diciamo che è un disco, ripeto, per certi versi autobiografico, però cerco comunque sempre di parlare di cose che partono magari da un mio vissuto, ma in realtà parlano anche un po' di tutti quanti. Quindi credo che sia un disco, ci siano delle canzoni dove tante persone possono identificarsi, perché si parla di cose che, tipo il tempo che passa, si parla appunto di questo tema dell'inutilità, anche oggi non riuscivo a dirlo, sarà un caso, e secondo me lo devo, insomma, non so chi lo deve ascoltare, ma credo che qualcuno ci possa trovare qualcosa anche di se stesso. È un disco che un po' unisce le persone, almeno spero.
Senti, coi Pancras tanto della vostra storia musicale è legato anche all'impegno sociale e politico. In questo tuo disco parli solo di te stesso e della tua vita o anche...
Guarda, ho cercato di dividere un po' gli ambiti, nel senso che in questo disco non volevo proprio, come coi Pancras, essere proprio, centrare quei temi lì. Però è anche vero che alla fine, però, insomma, viviamo nel mondo, un po' tutto è politica, quindi... certe cose entrano comunque in Plexiglas, che avete sentito prima, insomma c'è una critica abbastanza forte al genere umano in generale, che gioca a fare Dio e decide della vita e della morte di tante persone, lo vediamo in questi giorni con le guerre, in particolare Palestina con Israele, oppure gioca a fare Dio fino al punto di distruggere l'habitat in cui viviamo e quindi facendosi del male da solo.
La politica... oggi nella musica si è un po' allontanata, nel senso, pensa proprio alla cosa che hai citato te, Israele e Palestina, in tutto il mondo gli artisti fanno dischi, fanno manifestazioni, fanno cose, in Italia sembra che questo genocidio sia...
Facevo la stessa riflessione rispetto, non so, penso solo a quando c'era il Vietnam, cioè erano tutti in piazza, c'era un casino pazzesco.
Ma anche concerti, anche cose, cioè su questo genocidio qua gli artisti in Italia un po' di silenzio.
Hai ragione, e allora io con questo disco, con questa vacanza avevo anche deciso di chiedere il cambio, mettermi un po' in panchina su queste tematiche, nel senso che vabbè, dopo un po' uno si sente un po' stanco, per cui se quando giochi una partita e ho detto vabbè, chiedo il cambio, faccio giocare gli altri. Ecco, devo dire che non è che stanno facendo una grandissima partita, quindi mi sa che ci toccherà tornare in campo molto presto.
Artisti internazionali, Fontaine DC, Massive Attack, che altri hanno fatto addirittura un disco di raccolta fondi per...
No, io parlavo dell'Italia, infatti.
Sì, no, infatti dicevo, insomma, cioè, invece per tanti anni l'Italia è stata all'avanguardia da questo punto di vista, anche la vostra storia come Pancras, cresciuti, nati, attraversati i centri sociali, c'era sicuramente una presenza e consapevolezza più forte rispetto a oggi.
Sì, è quello che ti stavo dicendo, cioè, mi sarei augurato un ricambio generazionale un po' più cazzuto, ma confido che arrivi presto.
Senti Paolo, ormai siamo alle ultime battute. Cioè, vuoi ringraziare qualcuno per questo disco?
Ma allora, ringraziare ovviamente tutta la squadra che ci ha lavorato, quindi Spazio 211, e che senza di loro appunto non avremmo fatto questo disco, mi hanno fatto sentire sempre a casa, ancora adesso faccio le prove da loro, è stato meraviglioso. Mi tocca ringraziare anche la mia famiglia, Marco Cane, dopo mi fai commuovere. Che
l'ho fatto apposta, perché sennò ci
poi c'è
attorno.
Qua lì, c'è anche il nostro anniversario oggi, per cui ancora una giornata particolare. E quando ho avuto delle incertezze è stata proprio lei a darmi la forza di andare avanti, anzi mi ha detto sono orgoglioso di te perché nonostante la tua età ti rimetti in gioco in una cosa che non hai mai fatto. Quindi...
Hai detto davvero nonostante la sua età? Cioè davvero?
Vabbè,
perché non è che non credo che se la sia vissuta bene, perché adesso nonostante i ringraziamenti, le lacrime,
mi ha dato la forza giusta, mi ha dato la forza giusta, dai.
Vabbè, invece questo disco, ultimissima domanda, prima di metterlo alla stampa l'hai fatto sentire a qualche tuo amico barra collaboratore che non erano i Pancras?
A te?
Basta.
Poi è anche colpa tua se questo disco è uscito, nel senso che comunque lui ha fatto ascoltare questo Andrea Cegni alle canzoni all'etichetta Rivertale. A proposito, ringrazio anche l'etichetta Rivertale che ha creduto in questo progetto, gli sono piaciute un sacco le canzoni, per cui hanno deciso di lavorare, di investire in questo progetto, mettendomi anche in un vicolo cieco. A quel punto lì non potevo più tornare indietro, e quindi sì, l'hai ascoltato tu, l'ha fatto ascoltare l'etichetta e sono tutti rimasti entusiasti. Io non capivo per quale motivo, però alla fine ho dovuto cedere alle pressioni e l'abbiamo fatto.
E allora, come mi hai insegnato tu, quando si fa radio la sigla all'inizio e alla fine è la stessa, direi che possiamo salutarci qui, ringraziare Radio Popolare, ringraziare ascoltatori e ascoltatrici, il pubblico qui in auditorium, Noise per essere stato con noi, Eddie Toffoli per aver presentato Provincial Punk. Rimanete all'ascolto di Radio Popolare. Noise, poi tanto ripasserai da qua, no? Credo che c'è un'intervista fissata con Matteo prima,
certo,
o poi.
Di fatto io le faccio solo a Radio Popolare l'intervista, per cui certo che ripasso. Io volevo ringraziare voi per essere venuti, anche questo è molto importante. Vedere delle persone che ci sono prese la briga di mandare una mail, prenotare per venire a vedere me, è veramente meraviglioso, grazie. Vi ringrazierò per sempre, soprattutto Ian che si sta divertendo molto. Lui è mio nipote, quindi.
Ascoltatori e ascoltatrici, un saluto, Noise, Plexiglass, no, con cosa vuoi dire?
Sì, Plexiglass, okay. La sigla iniziale diventa anche la sigla.
Buonanotte a tutti e a tutti.
Grazie Andre.
Ho bisogno di volare. Si credono.
salvare, come un dinosauro in cerca di una mutazione, un salto della specie che nessuno può evitare. Datemi le ali, ho bisogno di volare. Lo sapevano tutti, lo sapevo anche io. Gli esseri umani sono stupidi perché si credono.
Grazie mille, davvero grazie.